Ciao anche voi.
Ciao.
Come va?
Ciao. Ah, bene, bene, bella giornata di sole, va bene.
Da dove ci chiami? Da dove ti abbiamo trovato, più che altro, visto che abbiamo chiamato noi?
Nella profonda provincia di Piacenza.
La profonda provincia di Piacenza? Ah, beh, la conosco delle parti. Siamo dalle parti di Bobbio?
Sì, beh, Bobbio lo vedo qua un po' di distanza, vedo le montagne da qua, le colline di Bobbio, sì, comunque la Piacenza, insomma, sono abbastanza piccoline, per cui sono... Da qualsiasi punto vedi un po' tutto. Comunque sono sul bordo della via Emilia, più o meno, a Piacenza e Parma.
Allora, Antonio, tu avevi già scritto tre libri, sempre riguardanti l'ambito musicale, ma piuttosto differenti da quello su Gil Scott Heron. Come mai hai deciso di scrivere una biografia e discografia essenziale su di lui?
No, perché Gil Scott Heron è sempre stato un mio padrino da tempo, sono da anni appassionato di black music e ha sempre avuto uno spazio, insomma, nella mia discografia. E poi recentemente, qualche anno fa, l'ho riascoltato un po', dopo un po' di tempo, ho verificato quanto fosse, secondo me, importante far conoscere la musica di un personaggio di questo tipo che, soprattutto in Italia, è praticamente sconosciuto. Perché comunque ha fatto cose veramente eccellenti che hanno cambiato, avrebbero potuto cambiare radicalmente la storia della musica black e non solo. Purtroppo il personaggio è sempre stato abbastanza particolare, abbastanza estremo e radicale.
Sì.
Già prima, per cui un po' più incline alle compromessi, soprattutto con l'industria discografica, per cui è sempre rimasto ai limiti, ai margini. E soprattutto in Italia veramente molto poco conosciuto.
Sì.
E così ho cominciato a raccogliere informazioni anche solamente per i miei diretti, insomma, per capirne un po' di più, per approfondire un po' di più la conoscenza. E dopo avere trovato una cosa abbastanza complicata, perché comunque su di lui, anche attraverso internet, così non è facile trovare tantissimo. E una volta raccolto tutte queste cose qua, ho visto che c'era il materiale per fare un libretto, per poter far conoscere appunto il personaggio. Ho detto vabbè, ci provo, l'ho scritto, ho provato per parecchio tempo a proporlo in giro a varie case editrici e puntualmente mi dicevano sì, bello, però chi te lo compra, gli scottino, oppure più semplicemente ma chi è questo qua? Alla fine la Volo Libero Edizione di Milano conosceva Gil Scott Heron, ha pensato che potesse essere una cosa comunque encomiabile far conoscere questo personaggio, ci stiamo provando insieme e i primi risultati sono anche abbastanza soddisfacenti, perché appunto, relativamente appunto al fatto che è un nome poco conosciuto, insomma, c'è un buon riscontro.
Sono completamente d'accordo, soprattutto perché è un musicista e un poeta, se così possiamo definirlo, che è stato più volte frainteso e malcompreso, nonostante diciamo ci siano sempre stati nei suoi testi messaggi molto puri, molto semplici, schierati politicamente, ma anche con visioni radicali e rivoluzionarie, eppure è sempre stato malinterpretato anche dal Wu-Tang Clan, oppure è sempre stato ridotto al brano Revolution Will Not Be Televised. Secondo te perché è successo questo? Per un scarso interesse o voglia di risveglia delle coscienze civili e politiche delle persone in quegli anni? Oppure?
No, essenzialmente perché lui è sempre stato veramente molto estremo, cioè quindi non è mai stato appunto incline a compromettersi in qualche modo con il senso grafico, ma anche con i testi, quindi è sempre stato molto molto diretto. Ha anticipato fra l'altro molti argomenti che fossero diventati tra virgolette di moda successivamente, ad esempio lui cantava in un brano Johannesburg dell'apartheid e di Nelson Mandela, di quanto succedeva in Sudafrica ai tempi appunto della segregazione razziale, quando nessuno nell'ambito musicale se ne interessava.
Sì.
Ma parlava di tematiche antinucleari nel brano We Almost Lost Detroit, solo anni dopo appunto sempre in ambito musicale si è cominciato ad interessarsi di queste tematiche, fare dischi e concerti contro, insomma. Per cui è sempre stato un po' fuori tempo, ma soprattutto è sempre stato molto molto duro, insomma, nelle sue posizioni, e la cosa, insomma, non è stata molto una facilità, insomma, la diffusione del suo messaggio, della sua musica, ad esempio anche nel periodo più radicale delle lotte per i diritti dei neri, ad esempio, diceva ai bianchi che appoggiavano il movimento Black Panther, esplicitamente diceva: fatevi voi un movimento, non venite a rompere le scatole a noi, non ce l'abbiamo già, quindi sta tenendo dalla vostra parte. Un atteggiamento appunto molto, molto duro, insomma, poco conciliante. Questo probabilmente ha sicuramente influito nel non far diffondere più di tanto la sua musica. E soprattutto poi c'è anche appunto tutto un lunghissimo periodo di uscite discografiche molto discontinue, sia da un punto di vista qualitativo, ma soprattutto anche a livello temporale, nel senso che tutti i suoi problemi con le droghe, con sì, l'alcol, eccetera, l'hanno portato a lunghi silenzi, concerti rimandati, sospesi, annullati, in cui non si presentava. Per cui insomma è diventato un classico personaggio scomodo due volte, anzi 10 volte, che non ha, così insomma, è sempre stato anche, tutto ciò insomma non ha contribuito a
svegliare l'interesse, diciamo.
Sì, vuol dire comunque un personaggio che è sempre stato così difficile da gestire, anche proprio a livello manageriale, che questo insomma ha compromesso molto la possibilità che arrivasse a un grande pubblico. Un peccato, perché comunque sia a livello anche melodico e anche a livello diciamo commerciale ha fatto cose veramente molto molto interessanti, che avrebbero potuto tranquillamente andare in classifica e rivaleggiare anche a livello di qualità con i grossi nomi, voglio dire, come Stevie Wonder, come Ray Charles, eccetera. Purtroppo no, ha scelto volutamente
una seconda via,
un autoesilio che non ha appunto contribuito alla sua notorietà.
Lui però non ha combattuto, diciamo, questa lotta da solo, proprio perché, diciamo, c'è stato un innamoramento con un altro musicista, Brian Jackson, che l'ha accompagnato nella composizione di moltissimi testi di alcuni dei suoi album, musicista che però, o da cui però si è allontanato. Ci puoi spiegare meglio questo allontanamento, in che chiave lo leggi?
Ma sì, dunque, innanzitutto c'è da dire che Gisco Tiro nasce come poeta, come scrittore. Lui addirittura il primo disco lo fece negli anni 70 un po' controvoglia, perché comunque lui andò a proporre a questo suo primo discografico una raccolta di poesia. Il discografico disse che era anche editore letterario, disse che i libri di poesia avevano poco pubblico, quindi consigliò di fare un recitare su poesie su disco, e poi con i proventi eventuali di questo disco avrebbe potuto poi stampare i suoi libri. Poi il disco andò abbastanza bene, per cui a quel punto decise di dedicarsi anche soprattutto alla carriera musicale, e però ebbe sempre bisogno di uno che componesse, che in qualche modo mettesse in musica tutto quelle che erano le sue idee, no? Brian Jackson fu il suo braccio destro, insomma, l'anima musicale. Però insomma, come ho detto prima, Gil è sempre stato un personaggio un po' particolare, per cui anche questa collaborazione pur stretta, pur fraterna, che lui ha sempre rivendicato, insomma, proprio come fraterno, sempre detto che non era solo un collega, ma era proprio appunto un fratello, un amico, eccetera, poi a un certo punto si ruppe, soprattutto per il fatto che Brian Jackson è un musicista. Che pensava soprattutto appunto a creare, a comporre in un certo modo. Gisco Tiron voleva andare in tour costantemente, voleva essere sempre sul palco, e a un certo punto insomma le strade si dividono nel momento in cui uno voleva dedicarsi un po' più alla composizione, l'altro invece esclusivamente a portare in giro appunto le musiche e i concerti. Ci fu una rottura molto anche aspra, insomma, per adesso non so per quanti anni, proprio non si parlavano più. E la cosa coincise anche fra l'altro con la rottura del contratto discografico e con la separazione, con il divorzio dalla moglie, e questo però fu l'inizio anche di tutta quella serie di problemi con la droga, con l'alcol, che poi lo hanno perso per molti molti anni. E comunque poi si sono ritrovati successivamente con qualche ulteriore collaborazione, ma ormai diciamo la magia era persa.
Era andata, sì. Allora, qual è secondo te l'album che consiglieresti a chi si avvicina a Gil Scott Heron per la prima volta? E perché?
Io ne sceglierei due. Il secondo, che si chiama Pieces of a Man, che contiene anche la versione di The Revolution Will Not Be Televised musicata, perché nel primo album era invece parlata praticamente, ed è quella un po' più significativa e rappresentativa del suo della sua musica italiana anni 70, quella più vicina alle origini, e poi soprattutto l'ultimo, A New Year, che è molto ostico perché è un album in cui lui canta poco, soprattutto recita, sono basi molto elettroniche, molto lontane da quello che chi conosce di Scott Ian non si potesse aspettare. Però secondo me è proprio l'epitafio di una carriera che dimostra tra l'altro come a 64 anni fosse ancora in grado di rinnovarsi, di guardare avanti, quindi non rimanere attaccata al classico sound funky, soul che lo ha caratterizzato, ma in grado proprio di andare il passo con i tempi, quindi con le nuove sonorità, con il nuovo stile, eccetera. Proprio questi due album secondo me sono i più rappresentativi. E poi magari una raccolta per completare il tutto, insomma, con tre album potremo così,
si può fare un buon quadro, diciamo.
A New Year e Peace for Man possono essere rappresentativi un po' di quella che è l'epica, la poetica, la musicalità di Gisco Piero.
Ti chiedo quindi di scegliere un brano proprio dall'ultimo album, I'm New Here, per salutarti e ringraziarti.
Ok.
Quale scegli? Antonio?
Antonio?
Sì, dimmi.
No, dice, cioè, quale brano scegli dall'ultimo disco?
Ah, scusa, mi è appena passato un tornado di sopra, c'è un aeroporto, altre cose di oltre a Bobby e le belle colline, abbiamo un bel aeroporto con gli aerei che partono. No, il brano significativo dell'ultimo album può essere quello che dà il titolo all'album, che è un brano di Bill Callahan, che era conosciuto anche con il nome di Smog, che ha fatto parecchi album, e di cui appunto lui ha rifatto questa stupenda, secondo me, versione acustica, che tra l'altro ci consegna un Gisco Tiron nuovo, se vogliamo, perché comunque era raro sentire queste ballate, chitarra, voce e così. Ed è anche il brano probabilmente anche più fruibile dell'album, perché poi ci sono altre cose, sono veramente molto ostiche. Quindi A New Year, quello che dà il titolo all'album.
Allora noi ce lo ascoltiamo, ma vogliamo ricordare, Antonio, ancora il tuo libro, questo libro su Scott Ian, The Bluesologist, che è edito da Vololibro, insomma, che è una casa editrice che fa delle cose buone, e ringraziamo te per aver fatto questa chiacchierata insieme a noi. Buon pomeriggio.
Altrettanto,
ciao Antonio,
a presto,
grazie.
Ciao.
Okay, ciao.